The Modern Age, se così, così possiamo chiamare i due decenni che sono seguiti a Genova. Ricordiamo però che forse uno dei momenti principali di questi vent'anni è stato quello del luglio del 2012, quando è arrivata la sentenza della Cassazione per i tanti compagni e compagne accusati di devastazione e saccheggio. Ricordiamo che per 10 persone sono stati affibbiati circa 100 anni di galera, a ciascuno tra gli 8 e i 13 anni. Una cifra gigante da dover passare dietro le mura della galera, con qualcuno ancora e ancora adesso che parla di infiltrati, di persone che non appartenevano al movimento, per cercare appunto di demonizzare alcune pratiche che a Genova o anche in altre occasioni si tenevano. E invece molti compagni, coloro che venivano un po' chiamati black bloc, coloro che non si ritrovavano sotto l'etichetta del Genova Social Forum, si sono ritrovati appunto a dover scontare, al di là del fatto di come loro stessi fossero in piazza o meno, il peso di questa accusa. E quello che è successo negli ultimi anni è stata di nuovo una vendetta dello Stato che è andata a cercare i compagni e appunto, come si diceva all'inizio, anche coloro che non vivevano più in Italia in lungo e largo, come la storia di Vincenzo Vecchi. Andiamo a sentirci un aggiornamento fatto dal Legal Team a cura di Radio Onda d'Urto proprio sulla questione legale degli ultimi anni riguardo a questi compagni.
Le notizie non sono ancora precise e approfondite e puntuali. Quello che sappiamo oggi è appunto che Luca è stato di nuovo tratto in arresto e portato in carcere a Cremona il 25 di maggio. Le motivazioni che siamo riusciti a sapere, senza poter aver potuto leggere ancora gli incartamenti definitivi della sorveglianza, sono che non ha rispettato le norme interne alla comunità in cui era in affidamento. Luca era appunto stato arrestato perché era in evasione dal 2014, è stato arrestato nel 2019, dopo un periodo in carcere aveva ottenuto l'affidamento in prova presso i servizi e attualmente la comunità terapeutica che l'aveva in affidamento in prova ha, a quanto abbiamo capito, dato informazione al Tribunale di Sorveglianza che Luca non stava rispettando le norme interne e a seguito di questo faceva appunto la segnalazione a che il Tribunale ha revocato l'affidamento e l'ha riportato in carcere, questa volta a Cremona. Luca è in una condizione sicuramente a questo punto non solo sgradevole, ma in una situazione molto particolare, perché è un affidamento per non ci risulta nessuna grave violazione, riportarlo in carcere dove dovrebbe scontare, secondo i numeri che abbiamo ancora alla mano, ancora più di un anno di carcere per arrivare al fine pena. Speriamo a questo punto che con gli avvocati si riesca a trovare una soluzione alternativa al carcere di Cremona, non sappiamo se nuovamente in affido o in domiciliari. Fatto sta che evidentemente quel tribunale di sorveglianza è stato molto evidentemente molto duro con Luca, sicuramente anche per i suoi pregressi, essendo che arrivava da da un'evasione precedente, non ci ha pensato due volte a riportarlo in carcere. Quindi sì, Luca deve finire di scontare i suoi 8 anni rotti di pena per i fatti di Genova.
Ricordiamo, Tony, che Luca non è il solo, purtroppo anche altre compagne e compagni sono ancora alle prese con la repressione per quelle giornate. Possiamo fare, se ti va, il punto anche sugli altri?
Assolutamente sì, mi va ed è giusto che si diffonda questa informazione. Abbiamo ancora un compagno che deve arrivare a fine pena ed è attualmente in affidamento, quindi fuori dal carcere con un percorso di affidamento in Italia. E poi c'è il caso sicuramente più eclatante di cui avremo notizie nei prossimi giorni, che è quello di Vincenzo. Vincenzo era latitante in Francia fino a quando non è stato scoperto e l'Italia ha chiesto l'estradizione. Avendo chiesto l'estradizione, in realtà la battaglia legale in Francia si è prolungata a lungo, noi riteniamo fortunatamente a lungo, fino ad arrivare a una situazione tale per cui la Francia ha posto un quesito sostanzialmente alla comunità europea, ovvero in Francia, andiamo per sommi capi perché sennò sarebbe anche lunghissimo, in Francia non esiste il reato di devastazione e saccheggio così come in Italia, non esiste proprio questa formulazione giuridica, quindi non riconoscendo questo reato in Francia, non avendo un corrispettivo in Francia, la Francia ha posto una domanda: cosa dobbiamo fare in quanto francesi rispetto alle richieste dell'Italia che chiede l'estradizione per un reato che in Francia non esiste? Se vogliamo riassumere la situazione di Vincenzo in questo momento è questa qui. Il 22 di giugno si avrà la risposta durante un'udienza in tribunale in Francia rispetto a questa situazione. In un certo senso è la cosa che abbiamo posto anche come supporto legale ormai da 20 anni a questa parte, ovvero la Francia riconosce il danneggiamento, riconosce tutta una serie di reati classici, chiamiamoli così, ma il reato di devastazione e saccheggio, per cui dal rompere una vetrina invece di avere una condanna di tot mesi si passa a ragionare di anni e anni di galera, per un reato che ricordiamo arriva dal codice Rocco, quindi dal periodo fascista in Italia, non c'è paragone. Tutta la questione posta dai tribunali francesi sostanzialmente verte su quale tipo di riconoscimento e quali tipi di obblighi a uno Stato europeo rispetto a un altro, di dove non vi è una corrispondenza del reato contestato. Un'altra cosa che era stata contestata all'Italia era che avevamo chiesto l'estradizione su delle condanne che Vincenzo in realtà aveva già scontato in Italia, e quindi su quello era stata negata l'estradizione, su quella per i fatti di Genova è rimasto tutto appeso ed è arrivato fino a questo punto qui. Quindi la nostra speranza ovviamente che ci sia una risposta per cui, non riconoscendo la Francia il reato di devastazione e saccheggio, si limiteranno solo a una sorta di corrispondenza ai reati, quindi mettiamola pure, un danneggiamento verrà riconosciuto come danneggiamento e a Vincenzo toccherà molto probabilmente, non so se molto, sicuramente scontare un piccolo residuo di pena per la corrispondenza del reato francese sostanzialmente. Quindi questi sono i due casi che insieme a quello di Luca attualmente sono ancora in essere, che si prolungheranno in qualche modo ancora a lungo, perché anche la persona, il compagno che c'è ancora in Italia, che sta godendo della situazione di affidamento in prova, poi avrà un periodo per la condanna di Genova di sorveglianza speciale dopo la fine pena, quindi una cosa che si protrarrà ancora nel corso dei prossimi anni. Sembra quasi ridicolo raccontare questa cosa, perché tutti devono sapere e sanno e dovranno ricordare che sono tutte persone che non sono state condannate per reati di sangue, non sono stati condannati per lesioni a persone, nessuno di questi. Eppure hanno ricevuto condanne dagli 8 anni di Luca fino a quasi 15 per quanto riguarda Vincenzo.
E questo era l'approfondimento riguardo agli ultimi 2 mesi, gli aggiornamenti riguardo a Vincenzo Vecchi ancora in Francia, e andremo proprio a analizzare quello che è questo dispositivo, che come ricordava il compagno del Legal Team è un reato che è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con il Regio Decreto del 1930 ed è passato un po' alla storia come il codice Rocco, dal nome dell'allora ministro della giustizia Alfredo Rocco. Quello che si può vedere di un reato del genere è come l'oggetto specifico, cioè questo famoso delitto di devastazione e saccheggio, sia molto peculiare, perché non compete, come diceva l'avvocato, né naturalmente i delitti di sangue, quelli più gravi per cui di solito sono comminate le pene più alte, ma neanche quello che riguarda la vera e propria proprietà sulle cose. È come se ci fosse un po' una trasposizione dalla proprietà, che viene considerata e molto protetta all'interno dell'ordinamento giuridico giuridico italiano, ma viene trasposta da una dimensione privatistica a invece un elemento di ordine pubblico. È come se il reato di devastazione e saccheggio in giurisprudenza decretasse che quello che è il punto di questa obiettività giuridica non è tanto il danneggiamento a una proprietà, ma in qualche modo una protezione del patrimonio, di come l'organizzazione della società si regge, e quindi sia particolarmente gravoso sia a livello di ordine pubblico sia a livello sociale. Ma questo è appunto un punto che andremo ora a sviscerare con un compagno di Prison Break Project. Un po' di musica con i Daft Punk, sempre dal 2001, e poi andiamo a fare questa diretta telefonica. Interrompiamo i Daft Punk e dovremmo essere in collegamento con un compagno di Prison Break Project proprio per continuare a parlare di questo particolare dispositivo della devastazione e saccheggio in un quadro più ampio. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento. Un saluto a tutte e tutti.
Ciao, bene. Siamo arrivati a questa settimana del ventennale di Genova e volevamo appunto cercare di considerare un quadro più ampio dell'uso della devastazione e del saccheggio, di quello che Genova ci dice, di quello che gli ultimi vent'anni ci dicono, proprio all'interno della storia politica e repressiva di un paese come l'Italia. Anche per cercare di evidenziare dei punti di comunanza sul discorso che ancora lo Stato porta in maniera continuativa, basta vedere quello che è successo contro Cesare Battisti dagli anni 70 in poi e che trova delle sue punte, delle specificità anche negli ultimi decenni e non a caso a Genova 2001. Secondo te un po' com'è stato il cambiamento nell'utilizzo delle misure penali dopo gli anni 70 che ci porta appunto alla situazione di Genova?
Secondo la mia opinione, frutto anche dell'analisi che abbiamo fatto nel tempo con il Prison Break Project, gli anni 70, forse addirittura partendo dalla seconda metà degli anni 60 e tutto il decennio del 70, qui sono stati degli anni caratterizzati da l'approvazione di una serie di misure legislative repressive. Parliamo per esempio della legge reale del 75, varie leggi del 77, la legge Cossiga del 79. Quindi sostanzialmente quelle che sono state definite come leggi emergenziali, che poi non sono in realtà non sono rimaste, cioè, sono rimaste nel tempo, quindi un'emergenza che dura da 50 anni, un altro po'. E però è, quindi questo decennio è coinciso con questo aumento della repressione legale, però la carcerazione di massa, soprattutto dei compagni e delle compagne che avevano fatto parte di varie formazioni extraparlamentari, la armata, eccetera, c'è stata per lo più, secondo me, negli anni Ottanta. Quindi negli anni Ottanta magari si è inizialmente fermata questo fenomeno di aumento della repressione dal punto di vista legale, ma c'è stata l'incarcerazione di massa. E diciamo gli anni Ottanta, secondo noi, sono stati un decennio, diciamo, da questo punto di vista non piano, nel senso che c'è stata questa incarcerazione di massa, ma nella seconda metà degli anni Ottanta ci sono state anche delle iniziative che almeno retoricamente non erano improntate al giustizialismo, come l'introduzione di varie legislazioni, sconti di pena, pene alternative, eccetera. Per poi, negli anni 90 invece, c'è stata la ripresa di una legislazione giustizialista con anche Mani Pulite, la cosiddetta lotta alla mafia, per arrivare forse verso la fine degli anni 90 a iniziative ancora pesanti di repressione penale. Allora, per arrivare a noi, cioè per arrivare al tema, diciamo, di Genova, quindi della stazione saccheggio, proprio a fine anni 90, nel 98, proprio a Torino c'era stata la prima inchiesta dopo tanto tempo per della stazione saccheggio, per una manifestazione che c'era stata a Torino dopo la morte di Sole Baleno in carcere, dove c'era stata una manifestazione con una serie di danneggiamenti al cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia. Era stata contestata nella stazione saccheggio, poi è stato derubricato, però è una prima contestazione, se così vogliamo dire, a diciamo episodi politici.
Ha iniziato, insomma, a fare capolino in una maniera, cioè è tornato nelle aule di tribunale in quell'occasione, quindi negli anni 90, insieme effettivamente a, come dicevi, un'impronta più giustizialista dopo gli anni 80, che sono comunque gli anni del deserto, ma gli anni che si sono seguiti a quelli degli anni 70, tutto quello che girava intorno al carcere veniva improntato un po' come riforma carceraria e non poteva avere quell'impronta così diretta, mentre negli anni 90, per ragioni che riguardano anche la repressione della criminalità organizzata, si è tornati a fare questo discorso di tutela dello Stato molto, molto forte, dello Stato e anche del suo patrimonio, quindi messo in pericolo da criminali di varia risma. E appunto nel 98 il famoso attacco al cantiere del Bruno Caccia durante quella manifestazione.
Sì, esattamente, proprio come hai detto tu. C'è stato proprio questo fenomeno di questa scansione temporale, ecco, dagli anni 80 fino agli anni 90 con l'attacco al cantiere nel 98, che però è stato, poi le accuse per devastazione e saccheggio sono cadute, ma è una tappa importante per la ripresa di questo reato, di accuse di questo reato che... ricordiamo dal dopoguerra, quindi dal 45 fino a quegli anni lì, era stata utilizzata una manciata di volte. Sostanzialmente noi nel libro abbiamo evidenziato fino al 1980 cinque episodi sono arrivati a sentenza. Quindi anche negli anni 70 non si è utilizzato della sostanza che per esempio per nel 48 dopo l'attentato a Togliatti era stato utilizzato tra gli altri della stazione saccheggio, negli anni 60 a Palermo e durante una rivolta negli anni 70, quindi per episodi molto molto pesanti. Quindi dopo questa tappa del 98 c'è stata Genova, e quindi da Genova in poi le cose cambiano, perché si registra un un utilizzo sempre più massiccio, sempre più rapido di questo reato, e si contano diverse condanne sia a come dire, sia soggetti politici che anche a soggetti, diciamo, come dire, non immediatamente politici, come gli ultra, almeno tre nel corso dei primi anni 2000, almeno tre sentenze di condanna per gli ultra. L'episodio, per esempio, degli scontri del 2003 allo stadio di Avellino, sai, del Napoli contro la polizia, dove è morto Sergio Ercolano, piuttosto che il detto Darby del Bambino Morto, o gli scontri dopo l'omicidio di Dante a Roma.
Sì, molto interessante, perché possiamo dire che è quasi una lente di intellegibilità, mentre non poteva essere utilizzata negli anni 70, in cui una forte cultura della sovversione, legata anche alle cause sociali che portavano la gente in piazza in una certa maniera, vista anche l'assalto al cielo, la grossa conflittualità, una giustificazione repressiva sull'ordine pubblico non sarebbe stata possibile. Invece sembra che la devastazione e il saccheggio negli ultimi anni, ordinata da parte dello Stato, quella visione della società, sembra che si imposti come tramite tra il tribunale e la polizia, un tramite di intellegibilità che permette di giudicare quello che succede all'interno delle piazze direttamente in tribunale, con un valore di un certo tipo e quindi di una certa gravità. Infatti abbiamo visto a Torino a ottobre del 2020 che hanno tentato di appiopparlo a tanti ragazzini, per lo più maggiorenni, poi per la maggior parte di loro è caduto proprio per alcune spaccate, tra cui la famosa vetrina di Gucci, insomma, che sono dei fenomeni che, se li analizziamo poi alla luce della storia un po' più ampia, anche quella del Novecento, sono quasi imparagonabili. Si può quasi dire che lo Stato tiene nel suo armamentario, nella sua panoplia, tutta una serie di strumenti che poi vengono utilizzati ad hoc a seconda del periodo, a seconda di quello che permette fare, che gli serve fare, e forse la devastazione e il saccheggio è uno di questi, come anche la sorveglianza speciale, insomma tutta una serie di altri strumenti che di volta in volta vengono utilizzati, tenuti lì come armamentario legislativo e poi tenuti fuori quando occorre.
Sì, sì, è precisamente così. Secondo noi è proprio questo il meccanismo della repressione politica, anche non politica, in Italia. C'è questa panoplia, come dicevi tu, di questo armamentario di repressione giuridica che si può dire non viene mai messo da parte. Ogni strumento, ogni mezzo che funziona, che ha funzionato nel passato, magari viene accantonato per un po' di tempo, ma viene tenuto lì. L'analisi dei 5 dispositivi repressivi che abbiamo fatto nel libro si è caratterizzato proprio per questo, cioè si può dire quasi che ci sia una stratificazione di strumenti penali o strumenti punitivi che via via si accumula nel tempo e che magari tramite nuovi strumenti legislativi, nuovi provvedimenti, assume un'altra caratteristica, ma che non perde quella vecchia. Per esempio parlavi della sorveglianza speciale. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione che deriva anche lì dal codice Rocco, quindi il codice del 1930, è stata riformata nel 56 e dal 56 fino al 2011 non ha avuto solo riforme parziali, ma non ha avuto grandi riforme, e nel 2011 è stata riformata. Però se si vanno a leggere le norme e le interpretazioni, si vedono proprio anche dal punto di vista semantico dei residui del passato, cioè la repressione delle classi pericolose. Fino al 2011 c'era una categoria da reprimere dalle misure di prevenzione, che erano gli oziosi vagabondi, che sono, mi sembra di leggere, un certo, non so, di Lombroso, non so, categorie ottocentesche di repressione delle classi pericolose. che rimangono, vengono aggiornate, ma sono costanti nel tempo ed è possibile tirarle fuori alla bisogna. E come si diceva prima, mi sembra che larga agibilità viene data al giudice o al magistrato giudicante nel momento in cui si decide di utilizzare questo strumento, si decide di aggiornarlo e ci sono delle esigenze politiche.
Certo. Riguardo appunto all'arbitrarietà, alla fine del giudice che si trova in mano certe accuse fatte dai PM riguardo alla devastazione e saccheggio, è anche un po' l'arbitrarietà, perché non si valuta in sé un danneggiamento in termini monetari, ma si valuta un danno più grande a quello che è l'ordine pubblico, qualcosa di estremamente invalutabile se non alla luce di un elemento che sorge probabilmente proprio con Genova o negli anni 90, e quindi un pullulare e un moltiplicarsi dell'informazione, una cosa che è andata poi a coagularsi soprattutto nel 2001, forse con questa figura del folk devil del Black Bloc. Infatti credo che la correlazione tra informazione, un certo tipo di informazione, un certo tipo di video, un certo tipo di telegiornali, un certo tipo di modo di costruire la realtà televisiva, giornalistica e il moltiplicarsi anche dei network abbia portato quella che qualcuno chiama la società civile ad avere questo immaginario di queste figure, tante figure della criminalità, tra cui appunto quella del Black Bloc devastatore, costruita dai telegiornali peraltro in maniera abbastanza accanita anche prima, nei giorni prima di Genova, ricordiamo anche per i più giovani, vabbè ero giovane anche io, però in qualche modo nei decenni mi sono informata, negli ultimi 20 anni i famosi sacchi pieni di sangue infetto di HIV, tutto andava in questo mito di questa figura diabolica del Black Bloc che appunto veniva rappresentato come un'orda barbarica, e questo ha contribuito anche a dare un'immagine intellegibile per i tribunali che l'hanno utilizzata, e dall'altra anche ad attivare un doppio sguardo, mettiamola così, sia quello del tribunale ma anche quello della politica. Perché possiamo dire che dopo Genova, dopo questa costruzione rispetto al Black Bloc, la politica, anche quella che ai tempi si definiva di estrema sinistra, ha avuto quasi un ruolo indicante di fronte a questa figura evidenziata dallo Stato, dai suoi pennivendoli. La politica, anche quella che ai tempi si metteva in maniera un po' più alternativa, come anche i partiti di una certa sinistra, insomma volersi in qualche modo distanziare da questa figura presentata urbi e torbi come la causa di tutti i mali, per esempio di un controsummit. Come si può districare un po' questa figura quasi sociologica del folk devil?
Sì, è interessante quello che hai appena detto, infatti. Peraltro il Black Bloc forse si presta benissimo al tipo di criminalizzazione quasi fatta a partire da immagini, perché c'è questa attenzione al colore nero e quindi c'è una serie di servizi, immagini di gente incappucciata vestita di nero, quando in realtà il Black Bloc è un'etichetta, è chiaramente un'etichetta che è stata data a tutta una serie di soggetti che magari non si riconoscevano nel reale Black Bloc, che era comunque originariamente si è originato nel corso delle varie mobilitazioni del movimento No Global. E c'era stata questa cromatizzazione di varie aree, c'era il Black Bloc, il Pink, adesso tutta una serie di colori che però non avevano un significato, che poi è stato totalmente distrutto da questa etichetta criminalizzante, soprattutto da Genova in poi in Italia. Come se ne esce dal folk devil? Chiaramente secondo me se ne esce come se per fare una battuta come hanno fatto in Val Susa, insomma, siamo tutti Black Bloc, è un coro che secondo me esemplifica benissimo il fatto che se tu istituzione repressiva, se tu giornalista piuttosto che politico, cioè hai detto di sinistra, per i tuoi fini attribuisci un'etichetta criminalizzante, noi te la rimpalliamo a prescindere dal fatto che noi ci sentiamo o no appartenenti a una determinata area. Infatti, se non ricordo male, in Val Susa il coro sono tutti Black Bloc è nato dopo una serie di tentativi di creare un'etichetta criminalizzante, di separare i buoni dai cattivi, quindi i distruttori dai pacifisti, dopo una manifestazione in cui una serie di quasi tutti valsusini over 60 hanno invaso i cantieri, sono incatenati, avevano i cappucci eccetera eccetera, erano già pronti i titoli dei giornali a dire ecco i Black Bloc, ecco gli anarco-insurrezionalisti, Black Bloc eccetera eccetera, hanno tirato giù i cappucci ed erano tutti over 60 e quindi diciamo questa cosa non gli è riuscita bene, ed è una, secondo me, una modalità proprio di reagire a questo tentativo di separare che fa il potere, dicendo siamo tutti insieme, ognuno secondo le proprie modalità, ognuno secondo le varie credenze, ma noi siamo lì tutti uniti per agire politicamente.
Infatti è molto complicato poi peraltro uscire da questo dispositivo dell'etichetta, cioè del folk devil, di questa figura che viene utilizzata per far breccia, voi nel libro dite per rompere anche la piazza, è un dispositivo molto complesso perché poi ha una, oltre la questione di quello che si può pensare a livello di tenuta di un movimento o dell'altro, quello che si ottiene poi è anche un rinforzare di quello che poi voi nel libro chiamate giustamente il diritto penale sul nemico, perché una volta che si costruisce una figura che è causa di un particolare fenomeno, di un particolare evento come è stata Genova, come è stato nei giorni successivi di criminalizzazione dei tanti compagni e compagne che loro etichettavano come Black Bloc, e quello che accade poi e che su di loro, come abbiamo anche visto nelle condanne, si applica quasi un'immagine del nemico in tribunale, quindi non più sottoposto a un processo, semmai ci siano dei processi asciutti, ma più che altro a una specie di vendetta da parte dello Stato, perché bisogna punire quello che viene interpretato come facente parte di un altro campo, il nemico assoluto, il completamente altro. Ed è una cosa che abbiamo appunto visto, che il dispositivo della devastazione e saccheggio riesce a fare egregiamente dal momento in cui ha un uso così arbitrario e può essere utilizzato di volta in volta in maniera diversa, e sembra che la maniera in cui si giustifica anche è rispetto a quello che c'è fuori, cioè che un tribunale possa appioppare devastazione e saccheggio dipende anche da quanto questa cosa venga riconosciuta fuori, perché molto spesso ce lo dimentichiamo, la repressione si basa anche e soprattutto da qual è il livello di consapevolezza, di tenuta, di solidarietà e di conflitto fuori, perché se sono assenti molto spesso i dispositivi del tribunale agiscono come nelle praterie, mentre se fuori c'è una tenuta, una resistenza, una solidarietà, un conflitto, è ben più difficile, come riportavi anche l'esempio di prima.
È così, per quanto riguarda appunto l'ultima parte del tuo intervento, sicuramente ci sarebbe da riflettere su quello che dicevamo prima, cioè dalla la differenza, per esempio, del modo in cui in Val Susa, ma magari non solo in Val Susa, si è riusciti a reagire a un attacco criminalizzante di questo tipo, quindi di etichettamento, di attribuzione della categoria del nemico a tutta una serie di soggetti, e quindi questa categoria riusciva anche a, diciamo, ad esondare, ad andare ad oltrepassare dei limiti giuridici che sono stabiliti magari dai principi del diritto penale classico, diciamo la differenza del modo in cui si è reagito alla criminalizzazione di Genova, diciamo per varie motivazioni. Non si è riuscito.
In quello che dobbiamo cercare di fare, anche partendo forse da delle pratiche oramai usurate, da una situazione difficile in Italia, e continuare ad assicurare e rintrecciare la solidarietà ai compagni che ancora stanno pagando questo grande prezzo per Genova 2001, che ricordiamo è una storia ancora nostra. Bene, io ti ringrazio per questa interessante chiacchierata, ci sentiremo magari presto e vedremo se usciranno altri discorsi da poter commentare su questo Genova 2001, sperando che non facciano tutti schifo come quelli che leggiamo quotidianamente sui giornali o che vediamo alla televisione, di riuscire magari a continuare ad assicurare questa solidarietà, per dire appunto che sono compagni e compagne nostri.
Assolutamente.
Ti ringrazio.
Grazie a te.
Buona serata.
Grazie a te. Un saluto.
Ciao.
Ciao.
E dopo questa interessante chiacchierata sul dispositivo di devastazione e saccheggio e in generale su quella che è la pasta di un certo codice repressivo italiano, andiamo a sentirci l'ultima canzone di oggi, sempre dal 2001, una canzone che sicuramente in radio avete sentito se eravate nati, ed sono i REM con Imitation Life.